File 14. Le donne e il movimento di resistenza armata. Non tutte affidarono la propria sorte a quella di un uomo e furono disponibili a concedersi per ottenere dei favori. Alcune furono accettate all'interno delle unità perché brave cuoche o valide infermiere. Nonostante le donne non beneficiassero del medesimo rispetto che spettava naturalmente agli uomini, potevano, in base alla mansione ricoperta, se ritenuta fondamentale, essere trattate con maggiore riguardo. Ad esempio, il comandante che voleva mangiare bene sapeva che si sarebbe dovuto dimostrare più riconoscente nei confronti della cuoca o chi esigeva delle cure mediche doveva trattare rispettosamente l'infermiera. In un certo senso, anche le donne potevano, se si fossero dimostrate abili nel giocare bene le proprie carte, ottenere protezione senza legarsi a un uomo. Donne che invece, al contrario, ebbero un ruolo attivo all'interno del movimento di resistenza ebraica e dimostrarono di essere un modello da seguire, tanto da conseguire il titolo di eroine leggendarie, furono Witka Kempner e Roska Korczak Maria. Entrambe entrarono a far parte del gruppo armato FPO, nato all'interno del ghetto di Vilna. Svolsero inizialmente il ruolo di staffette, di collegamento con il movimento comunista esterno al ghetto. Witka prese parte a diverse azioni di sabotaggio. Tra la notte dell'8 e 9 luglio 1942, insieme con un altro partigiano, uscirono dal ghetto privi della stella cucita sugli abiti. Quella notte fecero esplodere un treno in transito carico di tedeschi sulla linea ferroviaria a Novovilejka. Questo episodio riscosse molto clamore nell'ambiente residenziale. Uscita dal ghetto, si rifugiò nella foresta e continuò a dedicarsi ad altre azioni di sabotaggio. Sposò, dopo la guerra, Abba Kovner. Rodka da subito dimostrò di trovarsi in accordo con Abba Kovner, il quale sosteneva che l'unica speranza di sopravvivere fosse quello di partecipare alla resistenza armata e a essa prese parte attivamente. Scappata dal ghetto, si rifugiò nella foresta e divenne una partigiana. E le donne che parteciparono ai movimenti clandestini di resistenza in Polonia, delle quali non per tutte conosciamo i nomi, svolsero il ruolo di staffette che si dimostrò fondamentale per la causa resistenziale. Le staffette consegnavano tutte le informazioni possibili di tutte le tipologie alle cellule resistenziali sparse per tutto il paese. Il loro ruolo divenne indispensabile durante il periodo delle prime uccisioni e dei primi stermini di massa, durante i quali costituirono un importante canale di informazione per la popolazione. Alcune decisero di passare spontaneamente al lato ariano del ghetto per intensificare la loro attività. Avevano ben chiaro quale sarebbe stato il loro destino se non avessero fatto qualcosa per impedire gli orrori dei quali ogni giorno erano testimoni. In Polonia, la maggior parte degli ebrei che riuscirono a sopravvivere nella parte ariana del ghetto erano donne. Alcune di esse erano state reclutate dall'organizzazione clandestina ebrea come staffette per la resistenza. Facevano passare informazioni, passaporti, persone e armi dentro e fuori dei ghetti. Approntavano nascondigli sicuri per le persone e per gli archivi dei ghetti. Il comportamento che queste donne tennero fu determinato e fin da subito ebbero chiaro quale fosse il loro obiettivo, che consisteva nell'adoperarsi per vendicarsi di ciò che i tedeschi avevano fatto e continuavano a fare alla gente. Così Bronk Klibanski, che partecipò alla resistenza ebraica clandestina, spiegò durante un'intervista alla sociologa Lenor J. Weitzman il suo atteggiamento nei confronti della lotta. «Non avevo paura. Ero determinata a fare qualcosa per vendicare quello che i tedeschi stavano facendo alla nostra gente, e questo mi dava forza. Pensavo che fosse necessario difenderci. Quando i tedeschi venivano per portarci a morire, dovevamo lottare, dovevamo fare qualsiasi cosa per far sì che per loro non fosse facile. ci rendevamo conto che non saremmo stati in grado di lottare contro i tedeschi perché stavolta erano più forti, ma volevamo vendicarci in qualche modo, fare qualcosa per render loro più difficile quel terribile lavoro. Per me non era importante restar viva o meno, non era importante per niente, e non ho mai pensato che sarei sopravvissuta. Esse traevano forza dal desiderio di fare giustizia, una giustizia che non gli veniva concessa e che quindi si adoperarono per ottenere. La collaborazione con gli uomini in quest'ambiente resistenziale fu meno esposta alle problematiche sociali legate ai preconcetti sulla presunta inferiorità femminile. Le donne furono considerate al pari delle combattenti. L'appoggio che ottennero dai loro compagni fu essenziale. Insieme a loro condivisero l'ideale che le motivava a combattere. La tensione fu gestita con molta più assistenza da parte degli uomini, una condizione di vantaggio rispetto anche a chi si trovava nella circostanza di dover resistere da solo. All'interno del ghetto di Theresienstadt esisteva un'organizzazione tutta al femminile attiva, la UISO. Questa organizzazione, alla quale una delle fondatrici fu Clara Caro, la moglie del rabbino di Colonia, si riuniva il sabato per discutere di temi legati al sionismo. Al suo interno operò una figura di spicco come quella di Anna Steiner, la quale, lei stessa fondatrice della UISO in Cecoslovacchia, fu una donna energica che fino alla fine sperò di poter raggiungere la Palestina insieme al marito, sogno che fu infranto in seguito alla sua deportazione nel campo di Birkenau.